È tempo ormai di seguire l'esempio di Omero, lasciando da parte gli dèi e tornare sulla terra per vedere fino a qual punto gioia e fortuna vi si trovino solo per mio dono. In primo luogo, osservate con quanta previdenza la natura, madre e artefice del genere umano, ebbe cura di spargere dappertutto un pizzico di follia. Se infatti, secondo la definizione stoica, la saggezza consiste solo nel farsi guidare dalla ragione, mentre al contrario la follia consiste nel farsi trascinare dalle passioni, perché la vita umana non fosse del tutto improntata a malinconica severità, Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione, pressappoco nella proporzione di mezzoncia ad un'asse. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa, lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni, quindi alla sola ragione contrappose due specie di violentissimi tiranni: l'ira, che occupa la rocca del petto e il cuore stesso che è la fonte della vita, e la concupiscenza, che estende il suo dominio fino al basso ventre. Quanto valga la ragione contro queste due agguerrite avversarie, ce lo dice a sufficienza la condotta abituale degli uomini. La ragione può solo protestare, e lo fa fino a perderci la voce, enunciando i principi morali, ma quelle, rivoltandosi alla loro regina, la subissano di grida odiose finché lei, prostrata, cede spontaneamente dichiarandosi vinta. Tuttavia, poiché l'uomo, nato per far fronte agli affari, doveva ricevere in dote un po' più di un'oncia di ragione, Giove, per provvedere debitamente, mi convocò perché lo consigliassi, come su tutto il resto, anche a questo proposito. E il mio pronto consiglio fu degno di me: affiancare all'uomo la donna. Animale, sì, stolto e sciocco, ma deliziosamente spassoso, che nella convivenza addolcisce con un pizzico di follia la malinconica gravità del temperamento maschile. Platone, infatti, quando sembra in dubbio circa la collocazione della donna, se fra gli animali razionali o fra i bruti, vuole solo sottolineare la straordinaria follia di questo sesso. E se per caso una donna vuole passare per saggia, ottiene solo di essere due volte folle, come se uno volesse, contro ogni ragionevole proposito, portare un bue in palestra. Infatti raddoppia il suo difetto chi, distorcendo la propria natura, assume sembianza virtuosa. Come, secondo il proverbio greco, la scimmia è sempre una scimmia, anche se si ammanta di porpora, così la donna è sempre una donna, cioè folle, comunque si mascheri. Non però così folle, voglio credere, da prendersela con me perché la giudico folle, io che sono folle, anzi, la follia in persona. Le donne, infatti, se ponderassero bene la questione, anche questo dovrebbero considerare come un dono della follia, il fatto di essere, sotto molti aspetti, più fortunate degli uomini. In primo luogo hanno il dono della bellezza, che giustamente mettono al di sopra di tutto, contando su di essa per tiranneggiare gli stessi tiranni. Quanto all'uomo, di dove gli viene l'aspetto rude, la pelle ruvida, la barba folta e un certo che di senile, se non dalla maledizione del senno? Le donne, invece, con le guance sempre lisce, con la voce sempre sottile, con la pelle morbida, danno quasi l'impressione d'una eterna giovinezza. Ma che altro desiderano poi in questa vita, se non piacere agli uomini quanto più è possibile? Non mirano forse a questo tante cure, belletti, bagni, acconciature, unguenti, profumi, tante arti volte ad abbellire, dipingere, truccare il volto, gli occhi, la pelle? C'è forse qualche altro motivo che le faccia apprezzare dagli uomini più della follia? Che cosa mai non concedono gli uomini alle donne? Ma in cambio di che, se non del piacere? E il diletto da nient'altro viene se non dalla loro follia, Che questo sia vero non si può negare, solo che si pensi a tutte le sciocchezze che un uomo dice quando parla con una donna, a tutte le stupidaggini che fa ogni volta che si mette in testa di ottenerne i favori. Ecco da che fonte sgorga il primo e principale diletto della vita. Ma ci sono uomini, specialmente tra i vecchi, che alla donna preferiscono il bere. Per loro il sommo piacere sta nei simposi. Altri pensano che possa esservi un lauto banchetto senza donne, però una cosa è certa, che senza un pizzico di follia non può esservi banchetto ben riuscito. A tal punto che, se non c'è già qualcuno capace di far ridere con la sua follia, autentica o simulata, si chiama un buffone a pagamento o un allegro parassita che, con le sue comiche, ossia folli battute, dissipi il silenzio e la noia del simposio. A che scopo, infatti, riempirsi il ventre di tanti dolciumi, le cornie e ghiottonerie, se anche gli occhi, le orecchie e l'anima intera non si nutrissero di risa, di scherzi, di facezie? Ma cibi del genere posso ammanirli solo io. D'altra parte, anche quei riti conviviali, come sorteggiare il re del convito, giocare ai dadi, invitare al brindisi, gareggiare intorno ad un tavolo a cantare e bere a turno, passarsi il mirto cantando, ballare, far pantomime, non sono stati inventati dai sette sapienti della Grecia, ma da me, per la felicità dell'umana specie. Tutte le cose di questo genere hanno un tratto comune, che quanto più partecipano della follia, tanto più rallegrano la vita dei mortali che, se fosse triste, neanche meriterebbe di essere chiamata vita. E triste risulterà senz'altro se non le toglierai di dosso l'innato tedio con questo tipo di divertimenti. Forse taluni trascureranno anche questo genere di piacere e saranno paghi dell'amore e della familiarità degli amici, affermando che l'amicizia vale più di tutto. L'amicizia, un bene non meno necessario dell'aria, del fuoco, dell'acqua. Tanto soave che se togli l'amicizia togli il sole, infine è tanto nobile, ammesso che la cosa ci riguardi, che gli stessi filosofi non esitano a ricordarla fra i beni fondamentali. Ma che succede se dimostro che anche di questo bene così grande sono io la poppa e la prora? Io lo dimostrerò, non col sofisma del coccodrillo, non coi soliti cornuti o con altre simili dialettiche sottigliezze, ma alla buona, facendovi toccare la cosa con mano. Orbene, chiudere gli occhi, ingannarsi, essere ciechi, illudersi a proposito dei difetti degli amici, amarne e apprezzarne come qualità alcuni dei vizi più evidenti, non è forse qualcosa di molto vicino alla follia? C'è chi bacia il neo dell'amica, chi trova incantevole il polipo di Agna, il padre dice del figlio strabico che ha il vezzo di ammiccare. Tutto questo, io domando, che è se non pura follia? Ripetano a gran voce che è follia, eppure essa sola è capace di promuovere e cementare le amicizie. Parlo dei comuni mortali, nessuno dei quali nasce senza difetti. Il migliore è chi ne ha meno, quanto poi a quei famosi saggi che hanno il piglio di dei, tra loro l'amicizia o non nasce affatto, o è qualcosa di cupo e scostante, limitata poi a pochissimi, non oso dire che non include proprio nessuno, perché la maggior parte degli uomini ha un pizzico di follia, anzi, non ce n'è nessuno che in un modo o in un altro non abbia le sue stranezze e non c'è amicizia se non tra persone simili. Se infatti tra questi uomini austeri si desse una volta uno scambievole affetto, non sarebbe per nulla stabile e durerebbe ben poco, nascendo tra uomini difficili e più oculati del necessario, capaci di cogliere i difetti degli amici con l'occhio acuto dell'aquila e del serpente di Epidauro. Quando però si tratta dei loro difetti, come ci vedono poco e come ignorano la parte della bisaccia che portano dietro le spalle. Perciò dato che la natura dell'uomo è tale che nessuno è immune da gravi difetti, aggiungi la grande varietà di caratteri e di studi, le tante cadute, i tanti errori, i tanti casi della vita mortale, come potranno questi arghi gustare anche solo per un'ora le gioie dell'amicizia se non interverrà quella che i greci chiamano euteia, termine felice da tradursi con follia o con indulgente semplicità? Del resto, non è forse del tutto cieco quel Cupido che è artefice e padre di ogni legame? E come il brutto gli appare bello, così fa in modo che anche a ciascuno di voi sembri bello ciò che gli è toccato in sorte, che il vecchio ami la sua vecchia e il ragazzo la sua ragazza. Sono cose che accadono a ogni piè sospinto e che muovono il riso. Eppure, sono proprio queste cose ridicole il fondamento di una società che vive con gioia. Quanto si è detto dell'amicizia, a maggior ragione vale per il matrimonio, che altro non è se non un legame per la vita tra singoli individui. Dio immortale, quanti divorzi o fatti anche peggiori dei divorzi non si avrebbero dappertutto se la domestica convivenza del marito con la moglie non si rafforzasse, nutrendosi di adulazioni, di scherzi, di indulgenza, di errori, di dissimulazioni. Tutte cose che appartengono al mio seguito. Quanti matrimoni ci sarebbero se il fidanzato saggiamente si informasse dei passatempi a cui già molto prima delle nozze si dedicava la sua verginella, così delicata e pudica in apparenza? E, a celebrazione avvenuta, quanti ne durerebbero se tante imprese delle mogli non rimanessero ignorate per la negligenza e la sciocchezza dei mariti? E anche questo ha buon diritto è da attribuirsi alla follia, a cui si deve se il marito ama la moglie e la moglie il marito, se in casa regna la pace, se il vincolo dura. Si ride del cornuto, del cervo e quanti altri nomi non gli si danno quando asciuga coi baci le lacrime dell'adultera. Ma quanto meglio lasciarsi ingannare, così che rodersi di gelosia e volgere tutto in tragedia. Insomma, senza di me nessuna società, nessun legame potrebbe durare felicemente. Il popolo si stancherebbe del principe, il servo del padrone, la serva della padrona, il maestro dello scolaro, l'amico dell'amico, la moglie del marito, il locatore del locatario, il compagno del compagno, l'ospite dell'ospite, se volta a volta non si ingannassero a vicenda, ora adulandosi, ora facendo saggiamente finta di non vedere, ora lusingandosi col miele della follia. So che queste vi sembrano enormità, ma ne sentirete di più belle. Di grazia, chi odia se stesso come potrà amare qualcuno? Chi è interiormente combattuto potrà forse andare d'accordo con altri? Potrà chi è sgradito e molesto a se stesso riuscire gradevole a un altro? Nessuno, credo, lo affermerebbe se non fosse un pazzo più pazzo della follia stessa. Pertanto, se non ci fossi più io, lungi dal sopportare il prossimo, ognuno, in viso a se stesso, proverebbe disgusto di sé e delle sue cose. La natura, infatti, in molte cose matrigna piuttosto che madre, ha posto nell'animo dei mortali, soprattutto se appena più intelligenti, il seme di questo male, scontento di sé e ammirazione per gli altri. Di qui il venir meno e l'estinguersi di tutte quelle squisite doti che sono il profumo della vita. A che giova, infatti, la bellezza, il massimo dono degli dèi immortali, se deve essere lasciata sfiorire? A che la giovinezza, se deve intristire per il veleno di senili malinconie? Infine, in tutti i casi della vita, come potrai agire in modo conveniente nei tuoi o negli altrui confronti? Agire come conviene non è solo la prima regola dell'arte, ma di tutta la nostra condotta, se non ti sarà propizia Filautia, che a buon diritto tengo in conto di sorella, tanto validamente mi presta il suo aiuto in ogni occasione. Se piace a te stesso, se ti ammiri, questo è proprio il colmo della follia, ma d'altra parte, dispiacendo a te stesso, che cosa potresti fare di bello, di gradevole, di nobile? Togli alla vita l'amor proprio e subito la parola suonerà fredda sulle labbra dell'oratore, il musicista non piacerà a nessuno con le sue melodie, l'attore si farà fischiare con la sua mimica, il poeta e le sue muse saranno irrisi, sarà tenuto a dile il pittore con la sua arte, si ridurrà alla fame il medico con le sue medicine. Alla fine, invece di Nireo, sembrerai Persite, invece di Faone, Nestore, invece di Minerva, una scrofa, invece di un forbito oratore, uno che non balbetta neanche una parola, invece di un distinto cittadino, un rozzo contadino. Se vuoi poter essere raccomandato agli altri, devi proprio cominciare col raccomandarti a te stesso, devi essere il primo a lodarti. E non senza una punta di adulazione. Infine, poiché la felicità consiste soprattutto nel voler essere ciò che si è, qui interviene col suo aiuto la mia filautia, facendo in modo che nessuno sia scontento del proprio aspetto, carattere, schiatta, posizione, educazione, patria. Tanto che né un irlandese si cambierebbe con un italiano, né un tracio con un ateniese, né uno scita con un abitante delle isole fortunate. Oh, singolare bontà della natura che in tanta varietà di cose stabilì un regime di uguaglianza, dove scarseggia coi suoi doni, là è solita aggiungere una dose maggiore di amor proprio. Ma che sciocchezza, ho detto, proprio questo è il più grande dei suoi doni.